Vedo i prossimi iscritti a parlare presenti in sala, quindi abbiamo anche iniziato la registrazione, perfetto, quindi darei la parola nel riprendere i lavori a Riccardo Cristiano del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, iscritto all'Associazione Radicale per la Candelaria.
Allora, io ringrazio l'organizzazione per l'invito, che poi comunque era obbligo, perché come diceva Rodolfo sono iscritto all'Associazione Radicale per la Grande Napoli, non me lo sarei mai perso il congresso, che poi è a Napoli, vicino alla Calabria, anche se i mezzi pubblici diciamo sono carenti, ma siamo arrivati qua. Come diceva Rodolfo, faccio parte del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, ma faccio anche parte di Liberi.tv, che sta riprendendo l'intero evento e che è una web TV ed è rivolta all'informazione. Abbiamo parlato poco prima, si è sentito proprio il bisogno di ricordare che i radicali, purtroppo ultimamente, negli ultimi anni, sono sempre meno presenti in televisione, sui mezzi stampa, pur essendo i temi molto importanti, temi importanti che sono stati ricordati qui oggi, come le carceri, la giustizia, i diritti civili. Quindi cosa possiamo fare noi? Mi riallaccio anche a un discorso fatto da Luigi Mazzotta, l'importanza appunto del militante, perché sono proprio
dice con militonti,
ci ricorda Franco. Il militante è una figura molto importante, in quanto è la persona che riescono a vedere per primi gli elettori, non avendo appunto a nostra disposizione mezzi economici, le televisioni o comunque la stampa in genere. L'unico modo che abbiamo per essere presenti sul territorio è quello di organizzarci in piccole cellule o comunque in piccoli coordinamenti che facciano conoscere questi temi sempre importanti, che sono quelli alla fine radicali. Un'altra cosa che mi preme ricordare è che da qui a breve si svolgerà il congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti, che quest'anno come sede ha scelto proprio Napoli, la città di Napoli. Quindi io invito tutte le persone, non soltanto di Napoli, a venire insomma qui a Napoli, perché è importante che battaglie radicali, per l'appunto come la legalizzazione della prostituzione, l'antiproibizionismo, i diritti civili, il matrimonio egualitario, ma parliamo della riforma del diritto di famiglia che Marco Pannella reclama a gran voce, e nella riforma del diritto di famiglia si consolida anche il divorzio breve, che è un nostro compagno Diego Sabatinelli ha fatto appunto il principio cardine appunto della sua battaglia. Un'altra cosa che voglio ricordare e per l'appunto la presenza di Annalisa Chirico, che è stata qui oggi al settimo congresso dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, ha presentato il suo libro. Nel suo libro c'è una frase molto importante, e siccome l'Associazione Radicale per la Grande Napoli ha sempre manifestato per i diritti delle persone in regime di detenzione, questa frase dice che il suicidio è l'unica via di uscita alle volte per appunto venire fuori dal carcere. Io credo che noi dobbiamo fare in modo che questa non sia l'unica via di uscita, purtroppo, che si ritrova una persona a scontare un regime carcerario che di certo non è tra i migliori nel mondo. Rispetto insomma a esempi come quello di Stefano Cucchi, che addirittura dopo 3 anni di inchieste per lo Stato italiano dicono che sia morto per malnutrizione, quando abbiamo visto benissimo le foto pubblicate dalla sorella, e non era una persona malnutrita, ma non in 7 giorni di prigionia, perché di prigionia si tratta. Io dico che l'impegno dei radicali, di tutte le associazioni radicali, nello specifico dell'associazione di cui faccio parte, che è l'Associazione Radicale per la Grande Napoli, è quella di vigilare sul rispetto della Costituzione, perché la Costituzione oggi più che mai è fatta a brandelli e più delle volte mai rispettata. dai, dicevo prima, dai diritti civili, dal diritto stesso di cura, dalle scelte di cura, dal fine vita, sono temi radicali. Il problema è che spesso e volentieri sono altri partiti che fanno proprie le battaglie nostre o comunque che abbiamo iniziato noi e per mancanza di mezzi non riusciamo a portare avanti. Di conseguenza io termino il mio intervento brevemente perché voglio dare spazio anche agli altri che sono intervenuti qui oggi, augurandomi che molte persone si iscrivano all'Associazione Radicale per la Grande Napoli, perché rappresentano soltanto un barlume di speranza per il Sud, ma di certo è l'esempio che in Italia, anche dal Sud, che spesso viene distrattato, qualcosa di buono può ancora accadere, una piccola scintilla radicale, quindi una rivoluzione radicale dal Sud. Grazie ancora a tutti, grazie a Roberto, grazie ancora,
grazie Riccardo, spero che appunto quindi allora continuerai anche tu a rinnovare la testa. Esatto. Già hai rinnovato, bello. Ok, allora benissimo, se andiamo avanti così iscriviamoci tutti a parlare e facciamo la propria dichiarazione dei redditi. Allora, volevo anche dire che anche noi siamo in questa, a Napoli, nella, diciamo, la consigliatura del sindaco De Magistris, sembra che si apra una stagione nuova, o insomma, vabbè, sembra che si apra una stagione nuova rispetto ai diritti. Abbiamo avuto il registro comunale, insomma, delle coppie non convenzionali, non sapevo come dire adesso, ma ci sono state varie occasioni in cui il sindaco ha parlato dei temi che noi abbiamo proposto alla attenzione, come quelli della prostituzione, il proibizionismo sulle droghe, eccetera. Quindi noi chiediamo insomma che ci sia la possibilità non solo di discutere di certi argomenti, ma poi di avere effettivamente dei progressi, delle riforme. Per esempio, attendiamo l'approvazione del registro dei testamenti biologici, come di Napoli, che ormai è depositato in consiglio dalla precedente consigliatura. Va bene, ho fatto questa interruzione per appunto ringraziare Riccardo, che ci onora della sua iscrizione, e passo la parola a Roberto per presentare un ospite.
Allora, sono veramente molto contento della presenza del segretario e del presidente della comunità tanzaniana in Italia, e gli do il benvenuto, Carifuni. Il presidente Cosci, ci porterà un suo saluto e spero vivamente che si aprirà una stagione di collaborazione. E vedremo un po' anche, diciamo, di conoscenza reciproca, qualcosa anche di culturale, non solo, diciamo, di attivamente politico, diciamo, nel senso istituzionale.
Buonasera a tutti. Mi chiamo Abraman, sono presidente delle comunità tanzaniane in Italia. Ho chiesto a Roberto se posso parlare in lingua tanzaniana, perché non posso spiegare bene in italiano.
Se vuoi ti traduco.
Sì. Sì. Allora, traduco qua Luca e a chi?
Parlerò in Swahili.
Mi lungo a parlare in ungherese in Tanzania.
È una lingua che si parla in Tanzania, molto grande.
Nanchi ambazo zipo karibu na Tanzania kama Uganda, Rwanda, Zaire,
e si parla
Congo, Mozambique, na Zimbabwe, na South Sudan.
E si parla tutte queste nazioni che ha appena nominato.
Quando na appena kutoshwa nzangu kwa na radicali.
Per adesso vorrei parlare con un radicale presentare.
Napenda kwa shukuru kwa kunipa nafasi ndogo.
Vi ringrazio per avermi dato questa opportunità.
Kwa kuzungumza haya machache ambayo nitasema sasa hivi.
Per parlare un po' con voi.
Kwanza nafikiri nianze na historia fupi ya kwangu.
Voglio iniziare da spiegare la mia piccola storia.
kwa sababu nimeona kwamba association ya radicale inaokupa sana na masuala ya immigrants.
Perché ho visto che l'associazione radicale si occupa dei radicali, si occupano molto degli immigrati, dei migranti.
Okay. Sasa mimi kwa kifupi baada ya kumaliza masomo,
io brevemente dopo aver finito gli studi,
nimeona kwamba nitembee nchi za nje ili niweze kutafuta sehemu ya kuishi na kupata maisha bora.
Ho deciso di andare fuori dalla Tanzania per migliorare il mio stato di per la vita, per il lavoro.
Baada kuvuka sehemu nchi mbalimbali, nikafika hapa Italia, nikaona sasa nifike hapa nikufanya maisha hapa Italia.
Puoi ripetere?
Vabbè, dopo quando sono arrivato in Italia ho deciso di rimanere qui. Ma nikatafuta kazi.
Ho cercato lavoro.
Nikapata kazi na baadaye nikatafuta permesso di soggiorno.
Ho ottenuto il permesso di soggiorno.
Kwa hiyo nikaendelea na maisha, baadaye nikapata mpenzi.
La mia vita continuava così e poi ho ottenuto un bel amore.
Mi trovo la sosta di fare maisha papa.
E quindi ho costituito una famiglia qui.
Poi ho fatto famiglia papa. Kwa sisi tunasema kwamba maisha ni sehemu yote.
Diciamo che la vita è possibile dovunque.
Sasa mimi nimeishi hapa kwa muda miaka 25.
Vivo da qui da 29 anni.
Na nimeishi vizuri japokuwa kuna migigano na vyote kuishi nje ni nje tu.
Sia così che vizuri. Sabatena. Una vez con un pasaluti chi dopo.
Nimeishi vizuri,
ho vissuto bene qui, mi sono trovato bene.
Japokuwa kuna mitingamo kidogo kidogo ya maisha ya kawaida.
Ci sono vabbè i soliti problemi della vita, diciamo quotidiana.
Sasa kama ni mwamiaji, mimi ningeweza kuwa na decision ya kurudi kwangu kama nisingejikuta niko sasa niko vizuri kidogo.
Se fosse stato, diciamo, uno stato migliore, avrei potuto anche decidere di tornare in Tanzania. Però?
Sasa, tipo, nazungumzia zaidi masuala ya migrati. Kwa mfano, kuna wenzetu wengine ambao hawakupata bahati kama mimi.
Lui dice che ci sono tante altre persone, tanti altri tanzaniani che non hanno avuto le sue stesse possibilità e la sua stessa sorte.
Yako decide au niishi hapa au niishi kule. Kwa mfano nitakurudi nyumbani, nitarudi tu kwa sababu nyumbani kwangu ni salama, nimeondoka salama na nimekuacha salama.
Allora, sta spiegando che diciamo è possibile anche una vita in Tanzania dignitosa e salata in pace.
Si va dicendo così, siccome ho lasciato tutti tranquilli nel mio paese, allora ho la decisione o di tornare a vivere un altro volta lì o a rimanere qui. Però tanti di nostri fratelli non hanno questa possibilità qua, perché l'improvviso di mattina o di sera forse scoppia qualche cosa, qualche guerra, qualche problema, allora loro si dice non di scappare. Scappando si trovano in questo paese, diciamo come Italia o altri paesi. Però quando arrivano lì, diciamo un posto come questa qua, altri troveranno, si trova un buona accoglienza, però è maggiore, non trovano buona accoglienza.
Vanno a ciuccua lì?
Li prendono, li mettono in campo.
Sì.
In campo di conoscenza, una cosa di questo non posso spiegare.
Ah, il CIE, sta parlando di CIE, dei campi di identificazione ed espulsione.
Allora, dopo che l'hanno individuano che loro vengono a tale parte, loro li prendono o lo vogliono mandare indietro un posto che non possono tornare perché la loro casa non li trovano più. Non trovano lavoro, la città è distrutta. Quindi io sto parlando qui dicendo che un persona di questa che è scappato dal suo paese, cioè della guerra, o se non si può vivere, quando viene in un paese che almeno c'è pace, questa persona qua spera di avere molta accoglienza, di poter essere aiutato, di trovare un lavoro, di fare una vita bella come fanno gli altri. Però invece di questo, se si trova in qualche situazione che lui o lei deve tornare al paese, e questa cosa non è giusto. Allora io sto dicendo questo appunto qua, siccome l'associazione si occupa di questo qua, di accelerare, di dare molto forza su questa cosa qua, perché tanti di noi stranieri soffriamo. Una settimana fa ho passato qui a Porta Capuana, credo che alcuni stati dove è Porta Capuana, qua dietro, di sera, e ho visto due stranieri di o polacco o ucraino, una cosa di, o polacco o ucraina, i ragazzi del posto l'hanno buttato bottiglia, ha preso soltanto che loro sono stranieri, non hanno fatto niente così questi ragazzi, però diciamo hanno deciso di fare questo perché loro non hanno nessuna forza di difendere cose, perché sono stranieri. Allora questo è anche un altro appunto che dà a voi, diciamo, di sapere questa cosa che succede. Siccome qua parlo Kwaniaba, Roberto, nazungumza kwa niaba ya jumuiya ya Tanzania Italia. Nazungumza kwa niaba ya jumuiya ya Tanzania Italia.
Sta parlando adesso della comunità tanzaniana in Italia.
Che io sono presidente. Anche noi ci abbiamo nostri fratelli che stanno alcuni in galera. Stanno in galera. Siccome loro sono stranieri, non hanno diritto di. Non lo danno diritto di qualcuno di andare a trovare loro in galera, a chiedere come vivono, come se vivono bene, se li trattano male o no. Semplicemente perché il cognome non è uguale. Quindi per essere colloquio deve avere un fratello o una sorella con nome uguale. Loro stanno lì, non c'hanno fratello sanguigno, allora non c'hanno questo diritto qua. Ho trovato il modo che, almeno perché sono loro presidente, per poter andare almeno a salutare, a vedere come stanno, come vivono, e non sono riuscito ancora. Allora do anche questo davanti a voi per vedere se voi può risolvere questo fatto qua. Dopo questo do tanti
vi ringrazio.
Grazie grazie a tutti tutti loro che mi hanno invitato a dire queste due mie parole, e grazie anche a voi per essere accorto a sentire quello che sto dicendo. Vi auguro buone trasformazioni.
Grazie
a te.
Grazie per te, e spero che ci rivedremo presto. Grazie.
Ora la parola a Aldo Ruggero, un compagno che abbiamo conosciuto al congresso, e quindi siamo felici, al congresso di Radicali Italiani, dico, e adesso abbiamo qui al congresso dell'Associazione dei Radicali.
Buonasera a tutti, innanzitutto. Io vorrei fare una breve discussione sui temi che sono stati trattati oggi e che riguarda più o meno il mio campo di interesse, quello della giustizia. Si è parlato molto dei carceri, sono piene, gli immigrati soprattutto, di antiprotezionismo, di carcerazione preventiva. Però si è parlato poco di come risolvere concretamente questi problemi. L'amnistia, diciamo, è la cosa più veloce che vuole dalla carcere, però ovviamente se non si prendono dei provvedimenti correlati, rimane un provvedimento isolato e non risolve definitivamente il problema. Il problema è cercare delle pene alternative, ed è stato dimostrato che nelle carceri dove si opera, nelle carceri di opera di Milano, dove è in corso una sperimentazione del lavoro in carcere, dove si fanno dolciumi anche al carcere di Pozzuoli, in effetti si vende il caffè, la percentuale di persone che ritornano a delinquere si abbassa del 10%. Nelle carceri, quelle dove non si occupa di far ritornare, di far lavorare, di misure alternative alla detenzione, la percentuale di quelli che vengono messi fuori per fine vita e dell'80% ritornano di nuovo dopo pochi mesi. Quindi la risoluzione del problema è affidata. Adesso i tempi tecnici per l'amnistia, ovviamente sappiamo che il Parlamento è illegittimo, non ci sono. Un governo altrettanto illegittimo, che è stato tutto un colpo di Stato effettuato il 13 novembre del 2011 dal nostro presidente Napolitano, per cui a un presidente del genere è inutile appellarsi, perché cosa vogliamo sperare, che ci dia spazio o che ci dia risposta? E uno che ha certificato un colpo di Stato senza armi. Cosa vogliamo sperare da un presidente della Repubblica che nel 1956, durante l'occupazione sovietica con i carri armati dell'Ungheria, espresse solidarietà all'Unione Sovietica e non ai martiri ungheresi? E quando è andato in Ungheria, gli ungheresi se lo sono ricordato questo fatto, l'hanno preso a pomodori, notizia che non è mai comparsa in alcun organo di stampa. Quindi sperare che questo Presidente della Repubblica ci dia risposta è una speranza vana. Dobbiamo solo sperare che il nuovo Parlamento, illegittimo anch'esso, delle regole che vengono cambiate 2 mesi prima del voto, che rimarranno le stesse, ritornerà un Parlamento di nominati e non un Parlamento di eletti. Come risolvere l'affollamento dei processi, dei 5-6 milioni di processi che pendono? Beh, io mi rifaccio a una proposta che fu fatta dall'allora ministro della giustizia, mi ricordo tra il 92 e il 94, Giovanni Maria Flick. Propose tanti anni fa di presentare, diciamo, la voglio chiamare una pagella dei magistrati, cioè dare un voto alla produttività. Siccome allora all'epoca si era dei magistrati in dignio delle manette e cose, ci fu una rivolta popolare, non sia mai, perché loro sono indipendenti, chi per mai si può permettere di dare il voto, di indicare la produttività di un magistrato? Magistrati sono magistrati che lavorano e altri che non fanno un ciuffolo dalla mattina alla sera. Quindi la prima proposta che faccio è quella di prevedere, come l'ha fatta pure al congresso, in effetti ci fu l'intervento di Abramo, dell'economista, l'unica cosa forse sensata che disse in quell'intervento fu quella di prevedere, diciamo, una pagella dei magistrati, perché se responsabilità civile, abbiamo sentito, in tutti questi anni in cui c'è stata questa legge, ha prova prodotto, perché per 4 condanne solo è praticamente inutile. Abbiamo un CSM, cioè i magistrati si controllano loro stessi, perché c'è una percentuale politica, ma vengono generalmente nominati dei magistrati che sono diventate ex magistrati che sono politici nel CSM. Quindi praticamente ha prima riformato anche il loro organo di autogoverno, prima di poter prevedere che ci sia la possibilità di avere delle risposte serie in materia di affollamento delle cause e di prescrizioni a go-go che si hanno, prescrizioni che vengono favorite ovviamente dalla lentezza, dalla burocrazia, dalle mancate notifiche. Si operano addirittura ancora i carabinieri per notificare gli atti penali. C'è un'altra cosa: perché non utilizzare gli ufficiali giudiziari oppure personale civile per notificare atti penali? Cioè, toglierebbe una serie di ritardi e errori che si commettono. Molti processi vanno a mare perché casomai non è stato comunicato all'indagato la prosecuzione delle indagini preliminari, il decreto di proroga. Si arriva in Cassazione che praticamente colpevoli, non lo sappiamo, cioè, dai fatti che vengono. Nel merito, cioè, nel rito, la Cassazione dice: no, non è stato avvisato. Va a mare tutto un processo che è costato anni e anni a tutti. Secondo, mi vorrei soffermare poi sulla logica dell'accoglienza delle popolazioni che vengono dai paesi del Mediterraneo. Praticamente noi abbiamo sempre paura che questi, Dio sa cosa ci portino, che siano degli untori di Alessandro Manzoni, dei Promessi Sposi. Questi centri praticamente non sono altro che veri e propri moderni campi di concentramento, dove queste persone sono rinchiuse senza sapere il perché, attendono mesi senza sapere per cosa stanno a fare lì dentro. È ovvio che sono un covo di rivolta, sono un insieme di persone che si ribelleranno prima o poi, che è già accaduto a Lampedusa, è già accaduto a Bari Palese, che poi è stato chiuso, mi pare, quello là di Bari, grazie a interventi dei radicali che sono stati molto forti su questo tema. E poi noi non dobbiamo, perché a Roma per esempio ho sentito che c'era molta sfiducia, non abbiamo soldi, come si fa a fare? Qua ci vogliono sudore, passione, lacrime e sangue, perché senza di questo non si va avanti, non è una questione economica. Perché il coraggio non è nel fare, ma nel credere possibile. E quella è una cosa importante, e dove gli altri si fermano noi ricominciamo, questo è importante. Quindi io posso offrire questo mio contributo di lacrime, sudore e sangue affinché le idee radicali viaggino tra la gente e non rimangano tra di noi, non ci piangiamo addosso, perché a Roma questo è l'obiettivo: molto piangersi addosso, dove pigliamo i soldi e come facciamo a pigliare le firme e come organizziamo. Servono sacrifici. Noi abbiamo dimostrato con l'associazione che sono state raccolte in una giornata davanti al carcere di Poggioreale oltre 160 film.
170.
Quindi in una giornata, di agosto forse?
No, in due ore.
Due ore. Quindi dov'è questa cosa che a Roma si pensava? Come si fa? Come si presentano le liste? Cosa si fa?
Ma
voglio dire, basta sacrificarsi.
Per poi. Basta mettere lo giallo come insegnare lo scritto.
E io stesso l'ho fatto e il segretario mi ha postato come esempio da seguire, quello di essersi messo. Non mi nascondo che io l'ho fatto dall'età di 11 anni, facevo manifestazioni e proteste contro questo Stato e queste elezioni illegittime, perché le elezioni, guardate, sempre un momento di democrazia, ma anche nella Bulgaria sovietica si votava. E si da tutti raggiungevano il 98% di consensi. Quindi non è le elezioni, ma come si tengono queste elezioni in questo Parlamento di nominati. Quindi l'idea è di io offro questo mio contributo e anche di chiedere ad altri di offrire il mio stesso contributo e di avanzare, di portare in giro le idee radicali. Grazie a tutti.
grazie a te, siamo felici di aver trovato un mio compagno così aggredito. Noi il sangue, il sudore lo vogliamo, cioè noi il sangue, il sudore lo vogliamo mettere, così speriamo che al sangue non ci arriveremo mai, anche perché abbiamo già il segretario che Luigi che si è detto com'è, salute, sorte, qual era la terza, e tempo, esatto, quindi poi siamo arrivati a una ulteriore progressione, però diciamo non è proprio così che intenderei il ruolo militante, danno tutto quello che possiamo dare, questo è sicuro. Comunque, per metterla così un po', per svegliarci un po', perché il Ruffo sta soffrendo una crisi di sonno, devo anche, la notte non si dorme, devo anche ricordare a tutti che il senatore Marco Verduca è ancora in sala, se seguono i lavori, lo ringraziamo, e quindi adesso vorrei far intervenire Donato Sanzano, il segretario dell'associazione Maurizio Provenza di Salerno, che tra l'altro, come ci dirà, domani avrà il congresso dell'associazione a Salerno. Viene qui per portarci un saluto, è iscritto all'associazione ovviamente, e quindi fa entrambe le cose. Lo ringraziamo.
Compagne, compagni, venendo qua in pullman, ho pensato un po' a cosa potevo raccontarvi, visto che io spesso vanto due tessere, no? Nella tradizione radicale, anche tessere all'interno, per essere esterne, quindi spesso io appendo la tessera della Grande Napoli e la tessera della mia associazione. Cosa raccontare? La comune militanza, la comune lotta politica, quella non violenta, no? In questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, volte a quella felice espressione che forse ha trovato il compagno. Sì. Scusate, ma il mio telefono squilla, non pensavo di intervenire subito. Rodolfo diceva giustamente, sto preparando il congresso di Radicali Salerno dell'associazione Maurizio Provenza, e quindi stavo messaggiando, però spero di poter.
Possiamo venire domani?
Certo, come no? Domani alle 10. Domani alle 10 siamo.
Ma pure a Fancoletti ti vuoi prendere? Certo. Esageriamo. Messaggi di vigliere pure a Fancoletti.
Siamo. Siamo all'associazione La Tenda. Perché l'associazione La Tenda? Noi facciamo sempre il congresso ogni anno lì. L'associazione La Tenda è un'associazione che si occupa di recupero di tossico dipendenti e spesso lo fa portandoli via dal sovraffollamento carcerario. Ma noi vogliamo farlo spesso, e lo facciamo con criterio ogni anno lì, perché è come incontrare l'associazione di Muccioli al congresso del CODA, no? E tra l'altro la nostra associazione è intitolata, l'associazione nostra è intitolata a Maurizio Provenza, che del CODA è stato un fondatore.
Un applauso.
Dobbiamo rincontrarci, riconoscerci, proprio utilizzando la sede dell'associazione La Tenda come il CODA utilizzò per il suo congresso San Patrignano. Quindi dicevo, in pullman pensavo cosa poter dire ai compagni di Napoli, pensavo alla comune militanza, l'entrare e le uscite nelle carceri, la nostra visita a Poggio Reale, ma il pensiero andava più che altro non al sovraffollamento carcerario, ma al sovraffollamento nelle aule dei tribunali. La violenza che si subisce nelle aule dei tribunali non è meno dalla violenza che si subisce nelle carceri. La nostra militanza a Salerno, e quindi credo, e sicuramente anche quella dell'associazione di Grande Napoli, condotta quest'anno da Luigi, è stata volta all'incontro con la comunità penitenziaria. escono le voci dal carcere, escono tante voci, e sono voci di sofferenza, voci di ormai di una comunità che è allo sbando. Si riesce soltanto a rimanere in piedi con la dignità, e spesso con la dignità della non violenza. Ieri mi sono sentito con un agente di polizia penitenziaria. È stato qui al congresso l'anno scorso, ed è stato. No, Carlo Del Chieri, responsabile del SAP provinciale, sarebbe. Qualche giorno fa c'è stata un'evasione, ormai gli agenti non riescono a garantire neanche il minimo di sicurezza. Cioè, mi racconta che ormai le carceri sono delle carceri di carta. Noi ci troveremo fra poco e probabilmente al compagna libera per tutti, nel senso che le mura delle carceri sono talmente fragili e talmente facili da scavalcare che qualcuno, come quelli di Avellino, ne continuerà ad approfittare sistematicamente. Lui mi ha risposto, però sai, molti di loro non abbandoneranno il carcere, perché spesso per molti di loro è l'unica possibilità di rimanere in una comunità, perché molti di loro sono senza fissa dimora, molti di loro sono stranieri, e quindi ancorché in una condizione disumana, in una condizione palese di violazione dei diritti umani, si riconoscono in una comunità e di un minimo di incontro tra le persone e mutuo soccorso tra le persone. In molte celle ci sono persone che non riescono neanche più a portare avanti la loro esistenza, persone in dialisi. Recentemente ci siamo occupati di un caso, Paolo Maggio, un ragazzo di Battipaglia, 34 anni, e in dialisi a Parma, purtroppo a pochi giorni di vita, e non c'è un magistrato, un giudice di sorveglianza che pensa di poter far trascorrere gli ultimi anni, gli ultimi, spero anni, gli ultimi giorni a casa, a Battipaglia. Ci sono di queste tragedie, ma di Paolo Maggio fortunatamente se ne fa carico il suo compagno di cella, e grazie al suo compagno di cella noi siamo riusciti a sapere che esisteva Paolo Maggio. E Rita, come al solito, puntualmente fa l'interrogazione, è un'interrogazione che come tante altre non ha una risposta. Prendo qui, ho letto di quest'idea la rosa del Pugno. Stringersi intorno alla rosa del Pugno per queste elezioni politiche forse potrebbe essere la speranza, l'occasione. L'occasione per tutti quelli della comunità penitenziaria, per quelli che sono ristretti perché stanno attendendo una pena e per quelli che ci lavorano e scontano la stessa pena. Per i familiari dei detenuti. La settimana scorsa ho incontrato un'altra persona che è uscito il 25 novembre da fuori, ha contratto un tumore. E allora noi lotteremo per il diritto di questa persona. Tutte queste persone confluiranno al nostro congresso e non solo si iscriveranno all'associazione intitolata Maurizio Provenza, ma si iscriveranno al circolo di Nessuno Tocca Io che andremo a fondare all'interno del congresso e che intitoleremo ad un'altra persona, un altro compagno che ci ha lasciato da poco, Franco Fiore, si faceva lo schiavo e conosceva la tragedia degli OPG. Quindi questa comunità penitenziaria che potrebbe avere il coraggio di portare nel pugno la rosa, come diceva Oriana Fallaci, no? Quando non era ancora stata colpita dalla sua demenza senile, aveva il coraggio di dire a Radio Radicale: la rosa nel pugno si porta tra le mani e bisogna avere il coraggio di portarla. La Camera Penale a Salerno ha deciso di diventare militante. Questo è un esempio che possono avere tutte le Camere Penali. Ha deciso di stringersi insieme ai radicali per questa lotta e con questa lotta. Ha deciso di fare assemblee periodiche insieme ai radicali e con i radicali. Ha deciso di presenziare al completo domani al congresso dei radicali. Anche simbolicamente domani vogliamo aprire il nostro congresso con un videoclip che ha realizzato un compagno calabrese della TV radicale ufficiale, Mancuso, Roberto Mancuso. Si apre con una meravigliosa intervista a Leonardo Sciascia. E poi immagini della nostra lotta sulla giustizia giusta, il caso Torto, il referendum sulla giustizia giusta e il referendum Torto. Ma quella intervista a Sciascia deve essere in queste ore, in questi giorni, in queste ore di lotta per amnistiare la Repubblica, un manifesto. Parla della Costituzione di Castro. E immagino che si trattava di un'intervista della fine dell'inizio degli anni Ottanta, quando si lottava per la giustizia giusta. Questa Costituzione la stanno mangiando a pezzi, se la sono mangiata a pezzi. Il compito e il ruolo dei radicali è quello, fortunatamente senza svenare, però facendo i digiuni, spesso rinunciando anche ai liquidi, quindi facendo la sede, è quello di portare con coraggio la rosa nel pugno ed evitare che continuino a mangiarsi la Costituzione e il diritto. Grazie.
Ora diamo la parola ad Emilio Martucci, che fa parte anche del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani. Lo ringrazio perché Emilio è stato un militante anche oggi, stanno lì insomma a fare un sacco di lavoro che ci è servito per organizzare il congresso, e magari insomma è riuscito anche a recuperare un po' di soldi. Credo che la notizia che possiamo dare è che la sala ce la siamo autofinanziata anche quest'anno, contribuito, l'esperimento è andato bene anche quest'anno. Vai, Emilio.
Consentitemi di ringraziare una persona che sostanzialmente non ha parlato qui, voleva parlare però per impegni istituzionali non ha potuto parlare, e che è il presidente del Tribunale di Sorveglianza Carmine Antonio Esposito. E vorrei in questa parte questo grosso, grosso applauso, perché è una persona che, nonostante delle diversità, delle divergenze che abbiamo, è una persona che abbiamo sempre disponibile al dialogo, e addirittura ha consegnato nelle mani il nostro Marco per un progetto di legge da portare al Senato. Ha contribuito anche con 120 euro, tra l'altro. Comunque, consentitemi di dire due parole. Quello che abbiamo affrontato è stato un anno intenso, durissimo, pieno di iniziative, di battaglie iniziate, vissute almeno per quel che mi riguarda, ma penso che riguardi un po' tutti i militanti di questa associazione, con emozione e con passione. Eravamo pochissimi, no? Ma nonostante le notevoli difficoltà, gli innumerevoli litigi che abbiamo avuto tra di noi, questa associazione credo che sia cresciuta in termini numerici e in termini di iniziativa politica, cercando di dar corpo, mano, volto alla speranza ai sogni di ciascuno di noi, non abbandonandoci mai alla facile disperazione o all'antipolitica. Ecco, ognuno di noi, nel suo piccolo, nel suo non essere professionista della politica, ha cercato di farla una politica diversa e di cercare di costruire in questa affascinante realtà partenopea una pattuglia democratica radicale. Certo, le difficoltà ci sono, ma è proprio nei momenti di crisi che dobbiamo rimboccarci le maniche, cercare di trovare quegli stimoli giusti per continuare a lottare e ad inventarci iniziative politiche. Il momento è drammatico, sotto tutti i punti di vista, culturale, sociale, economico, e quello che stiamo vivendo, piaccia o non piaccia, è il frutto di tutto quello che i radicali hanno denunciato da 60 anni e sintetizzato in maniera splendida: la peste italiana, la partitocrazia, le istituzioni e lo Stato fuori legge, violatore della sua stessa Costituzione. Sembra quasi che stavolta si abbiano seri e fondati timori, che non si riescano a trovare gli anticorpi per uscire da questa crisi, che prima che economica è una crisi di democrazia, di legalità. Ma da radicale, da democratico, da socialista, non voglio smettere di lottare, non voglio deporre le armi, non voglio arrendermi, ma con rabbia, appassionatamente, voglio anche morire gridando, ecco, denunciando, tentando di costruire qualcosa di autentico, di vero, di tangibile, e illudermi magari, sognare e sperare che è possibile cambiare qualcosa in questo nostro paese. In questa esperienza radicale napoletana ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere delle persone che mi hanno fortemente stimolato, che mi danno la forza e l'entusiasmo necessario per andare avanti, quando lo sconforto sarebbe la più semplice soluzione. In nome di una di sempre diverse costituzioni materiali abbiamo distrutto la Costituzione scritta. Devo dire che si è consolidato a livello legislativo, nella prassi, un habitus di tipo emergenziale. Le origini, tra l'altro, sono assai risalenti, ma questo habitus emergenziale non può non destare preoccupazione in ordine, in rapporto alla difesa dei diritti dell'individuo. In realtà vengono messe in discussione le garanzie fondamentali dell'individuo. Ecco, le garanzie rappresentano l'espressione più significativa di quel lungo e tormentato processo evolutivo che ha tratteggiato lo svolgersi della civiltà giuridica contemporanea. Per cui non è possibile, in strutture ordinamentali ispirate a democrazia, sia pure al fine di combattere gravi fenomeni criminali, anche gravissimi fenomeni criminali, adottare rimedi normativi e prassi giurisprudenziali che finiscono per fare scivolare i sistemi penali verso preoccupanti forme di arbitrio. Esse hanno costantemente caratterizzato i momenti più difficili per le ragioni degli individui. Se pensiamo ai termini di efficientismo o funzionalismo, designano forme di repressione oggi sempre più diffuse in questo paese e nell'Europa premio Nobel per la pace, in paesi le cui costituzioni, pur mantengono i principi di uno Stato sociale di diritto, del diritto penale liberale. Quindi l'efficientismo penale costituisce l'ultima variante di quello che Marco Pannella chiamava diritto penale dell'emergenza. È una degenerazione che ha sempre accompagnato la vita del diritto penale moderno, l'emergenzialismo, le leggi di polizia a fianco al monumento liberale. Il diritto penale torna ad essere la prima ratio della politica sociale, una sorta di illusoria panacea con la quale si vogliono affrontare i mali, e all'interno di questo processo l'efficientismo penale cerca di rendere più rapida ed efficace la risposta punitiva, limitando e sopprimendo garanzie sostanziali e processuali, cioè in pratica i diritti fondamentali dell'individuo, che rompendo con secoli di barbarie sono stati stabiliti nella tradizione del diritto penale liberale, nelle costituzioni dei paesi e nelle convenzioni internazionali. Quindi in realtà i problemi alla base delle scomposte reazioni efficientiste andrebbero affrontate con ben altri strumenti e soprattutto perseguendo ben altre finalità. Ma invece il dramma dell'emigrazione viene ad esempio utilizzato come alibi per la messa in discussione di elementari risalenti acquisizioni di civiltà in materia di accoglienza. È in atto quindi lo smantellamento dei diritti civili, con gravi rischi per la stessa democrazia. Quanti strappi alla legalità ci tocca di assistere ogni giorno, costantemente. E mi tornano alla mente le parole di Marco Pannella: lì dove vi è strage di legalità, lì vi sarà strage di vite umane. Il diritto è politica. Nell'ordinamento penale vengono formalizzate le scelte della politica. Altro è l'uso politico del diritto. Ci si è abituati a immaginare un'alternativa alle garanzie. La banalità del male, Hannah Arendt. Per farla breve, proprio ora, proprio qui, a chi non l'ha fatto, vi chiedo di iscrivervi a questa associazione e a contribuire in prima persona. Ecco, c'è tanto, tanto da fare. Innanzitutto pagare questa sala, l'avete già fatto, l'avevo preparato. E spero che tutti si mettano una mano sulla coscienza e l'altra sul portafoglio. Quello che abbiamo fatto, segretario e tesoriere, l'hanno ben illustrato nelle loro relazioni introduttive. Ora c'è da lavorare.
Grazie Lillo. Marco Pettuca vuole farci una comunicazione, poi abbiamo Laura che ci porta un saluto e potrà parlare un attimo solo Laura, e poi c'è Francesco Giunta e Fabrizio Ferrante.
Si tratta del bollettino medico delle condizioni di Pannella che, come abbiamo detto stamani, è stato ricoverato. Le indagini di laboratorio di ieri avevano evidenziato un brusco incremento di azotemia con stabilità della creatinina e il peso specifico delle urine era di 1030. Attualmente, quando si è stato ricoverato stamani, il peso era di 76 e ha perso 9,5 kg in 5 giorni, la frequenza cardiaca di 60 battiti al minuto. Si conferma l'aggravarsi del già marcato stato di disidratazione. La diuresi è stata di 100 cm cubici nella giornata odierna. Gli esami di laboratorio eseguiti all'ingresso documentano un ulteriore incremento dell'azotemia con valori stabili della creatinina e degli altri parametri. È eseguito un elettrocardiogramma che ha evidenziato segni di sofferenza ischemica miocardica. L'insieme dei dati clinici e laboratoristici depone per un quadro di insufficienza renale acuta secondaria alla disidratazione e all'ipotensione di ischemia miocardica acuta. Le attuali condizioni sono destinate ad aggravarsi rapidamente in mancanza di un'immediata ripresa dell'idratazione e comportano rischi elevati di complicazioni ulteriori anche irrimediabili. Questo ha detto il professor Santini. Io non so se lo sciopero, la sospensione dello sciopero della fame possa equivalere anche a delle flebo, perché in effetti mi pare che qui la condizione sia comunque presa al volo ma abbastanza grave ancora.